pensato che, visto che mi avete posto un sacco di argomenti, userò un po' di supporti che ho qui, ma svariati, quindi permettetemi, abbiate un po' di pazienza, perché non riuscirò a essere velocissima su tutto, ma comunque penso di riuscire a darvi un'idea migliore utilizzando alcuni materiali che ho qui con me, e seguendo le cose del dibattito, per cui non mi ero preparata una presentazione prima, perché chi deve fare le conclusioni, se si prepara una presentazione prima, come dire, vuol dire che non intende ascoltare il dibattito. Quindi questa cosa a me non capita, perché ascolto volentieri il dibattito, di cui anzi vi ringrazio, perché insomma è stato molto, molto utile per me, mi ha dato molte conferme su cose che sapevo già, e invece mi ha insomma anche aperto qualche idea su spunti nuovi e diversi. Allora, noi ragioniamo oggi in città metropolitana. Io sono molto grata di questa opportunità, che poi facciamo periodicamente, secondo me bisogna che teniamo periodica, perché effettivamente è anche una novità per tutti, no? La città metropolitana è una novità nell'ordinamento della gestione degli enti locali, e per noi in Emilia Romagna è la prima volta che si crea una relazione così tra regione e un pezzo del suo territorio. Quindi l'abbiamo normata a parte, abbiamo previsto una serie di cose, grazie all'impegno di Lorenzo Minganti abbiamo anche previsto una parte sull'agricoltura che nelle prime stesure degli accordi non era così in evidenza, e quindi devo dire che mi piacerebbe farla anche un po' funzionare questa modalità che riguarda il nostro settore. Poi anch'io auspico che in qualche modo si trovi una figura sostituzione di Lorenzo, perché io ne ho anche molto bisogno, nel senso che ho dei referenti su tutti i territori, vorrei averlo anche a Bologna, perché il fatto che poi l'assessorato sia qui fisicamente, per cui sia più facile raggiungermi, non vuol poi dire che alcune specificità non meritino di essere trattate da chi poi ha una responsabilità all'interno della gestione della città metropolitana. Quindi questo come premessa. Allora, in generale noi sappiamo bene che chi lavora intorno ai temi della montagna sa una cosa precisa, che siamo detti molte volte, per cui la dico veloce perché altrimenti prendo troppo tempo sulle premesse. Allora, noi sappiamo che bisogna tenere la gente in montagna, perché altrimenti viene giù la montagna, e perché lo spopolamento della montagna è un problema di tipo sociale, diventa un problema di tipo ambientale ed è sicuramente un problema di tipo economico. Quindi da questo punto di vista però bisogna sapere che la sostenibilità è fatta di queste tre cose, elemento ambientale, elemento sociale, ma anche elemento economico, per cui tutti i richiami al fatto che si deve poter fare reddito in montagna sono sacrosanti, perché altrimenti la gente va da un'altra parte. Quindi questo è uno dei punti che sono assolutamente presenti e che quindi ci devono fare pensare, sapendo che la superficie agricola in montagna ormai è ridotta a essere il 30%, quindi il bolognese, cioè rispetto a periodi anni 50, eccetera, come si poteva vedere anche dalle stesse foto, se uno prendeva appunto il territorio di cui si parlava prima, cioè la situazione era largamente diversa, Gramaglione, visto le foto, perché c'era tutto un terrazzamento, anche insomma abbastanza coraggioso, devo dire, e adesso c'è solo bosco, per cui è evidente che qui c'è stata una riduzione anche della parte proprio della terra destinata ad agricoltura, c'è stata una riduzione delle aziende. Su questo bisognerebbe parlare parecchio, perché le analisi sono complesse intorno a questo tema, quindi oggi non c'è il tempo, magari poi lo troviamo. C'è una riduzione del numero delle imprese in generale in agricoltura, in Italia e nel mondo, ma questo perché è dovuto anche al fatto che la maglia poderale si sta un po' rafforzando, il che in sé non è una cattiva notizia, no? Semmai il problema è che in montagna invece questo tema rischia di essere innescato di più dall'abbandono o dalla mancanza di continuità nella famiglia, nel senso che chi smette non ha poi l'erede o qualcuno che porta avanti questo. Da questo punto di vista vi segnalo una cosa, e poi non la riprendo più questo tema, però guardate che per voi sindaci del territorio è molto importante. Noi ormai stiamo per arrivare all'approvazione, insomma è già incardinata in Assemblea legislativa, della nuova legge sulla Banca della Terra. Dentro la legge sulla Banca della Terra è stabilito che lì, in una banca che poi viene messa a disposizione prevalentemente dei giovani agricoltori, se ci sono, però non prioritariamente, anche di chiunque voglia occuparsene, La Banca della Terra avrà dentro, oltre ai terreni confiscati alla mafia, e che ci sono purtroppo anche in Emilia Romagna, ormai sono non pochi, e tutta un'altra serie di terreni che vengono da proprietà pubblica o parapubblica, potrà avere dentro i terreni abbandonati. Su questa questione di cos'è terreno abbandonato sapete che c'è una, insomma, è una cosa complicata, bisogna poter attestare, c'è un problema anche lì che spesso le famiglie lasciano molti eredi, che poi alcuni vanno via, alcuni scompaiono. Insomma, abbiamo questi problemi in Appennino, però un lavoro accurato su questo è importante farlo. Come è importante, e bisogna farlo a livello dei comuni, quindi a livello locale, come è importante fare un lavoro accurato su quelle imprese che sono in mano a un imprenditore che se va in pensione dopo non ha la successione. Questo i sindaci sono in grado di saperlo, di apprezzarlo, in maniera che così si cerca anche un po' di capire dove sono le opportunità di avere terreni e dove sono, possiamo trovare eventualmente la domanda relativa. Questo perché c'è un problema di scarsità di terra in Emilia Romagna, nel senso che quella che c'è è tutta presa ed è anche piuttosto cara. Questo è uno dei problemi di accesso dei giovani, no? In montagna però ogni tanto ci sono queste opportunità, almeno io lo sento dire rispetto al mio territorio, ma rispetto in generale a tutta l'Emilia Romagna. Quindi questo è un lavoro che però va fatto sul posto, è un lavoro un po' certosino, ma bisogna mettersi a farlo. Sull'attrattività dell'Appennino, noi abbiamo visto che è cresciuto il turismo in Appennino del 15% come trend, l'ultimo anno è cresciuto del 4,5%, quindi continuiamo a vedere delle crescite. Anche se la crescita più grossa in Emilia Romagna, avete visto, l'hanno avuto le città d'arte, no? Bologna in questo ha un ruolo enorme e devo dire che questa però è un'opportunità enorme per la città metropolitana e per l'Appennino, cioè bisogna proprio prenderla questa cosa, no? Che sta funzionando l'aeroporto, c'è la TAV, c'è un'attrattività forte di Bologna come città e quindi questo naturalmente può dare delle possibilità anche intorno. Noi faremo quest'anno la seconda conferenza della montagna, se ne sta occupando la Paola Gazzolo, la mia collega che ha la delega alla montagna. Ancora non abbiamo una data, ma non dovremmo essere lontanissimi perché noi abbiamo già fatto un po' il punto su cosa è andato in montagna nella programmazione varia e siamo quindi in grado di fare un po' il punto. Che vi dico per quanto riguarda l'agricoltura che stiamo rispettando gli impegni di far arrivare circa il 40% delle risorse in montagna. Per quanto riguarda altri accenni che ho sentito molto rapidi e poi passo invece a risposte di merito sulle questioni su cui più si è insistito, sono questi. Il tema della legalità, guardate, sta all'inizio di qualunque ragionamento serio sulla sostenibilità economica. E questo riguarda moltissimo la forestazione, lo sappiamo, e riguarda moltissimo anche la questione della fauna, e lo sappiamo, l'ha detto Panzacchi, lo ringrazio per averlo detto così, tanto poi lo dicevo io, perché su questa cosa qui o ci arriviamo in fondo, altrimenti noi non otterremo mai dei risultati. E dopo fare la gara che si lascia il cerino, francamente è una roba che a me interessa poco. Qui c'è un tema di legalità serissimo. Se la montagna vuole avere un paradigma di sviluppo nell'illegalità, o se vuole avere un paradigma di sviluppo nella legalità. Adesso qua siamo in una sede tale che la risposta viene da sé, però forse non è nella testa di tutti. E questo dato culturale e sociale che abbiamo, bisogna che sappiamo che lo abbiamo, perché altrimenti non risolviamo le cose. E su questo bisogna essere però molto fermi. Noi abbiamo fatto anche una norma apposta, la nostra regione si è dotata di una legge sulla legalità molto precisa che riguarda anche alcuni tratti di queste cose e quindi cerchiamo di adoperarla e per quanto mi riguarda sono assolutamente a disposizione in tutti i casi in cui riteniate che possa esserci bisogno di attivare interventi di questo genere. Un'altra notazione che ho sentito, mi pare che mi ha fatto venire in mente una possibile risposta è quella su come tenere certi tipi di servizi o comunque certi tipi di attività in montagna, l'ufficio postale, il forno che fa il pane, insomma tutta quella serie di cose senza la quale poi finisce che i paesi muoiono, no? Ecco, io dalla mia esperienza precedente, diciamo, perché io non sono più, spero di non essere dissociata da 10 anni dall'impresa perché l'ho lasciata 2 anni fa, quindi al massimo posso essere dissociata da 2 dal mondo dell'impresa, però nell'esperienza nel Reggiano questa questione venne risolta dalle cooperative di comunità che stanno facendo un bellissimo lavoro proprio in questo senso, no? Di tenuta del tessuto sociale con questi elementi cooperativistici in cui è socio tutto il paese sostanzialmente, quindi si fa il servizio postale, si fa tutta una serie di attività, si vanno a prendere i bambini per portarli nel posto più vicino, ci sono quattro esperienze, vengono studiate da gente di tutto il mondo, secondo me forse diffonderle anche in regione non sarebbe male, perché laddove sono state fatte effettivamente stanno funzionando, no? A garantire esattamente quel tipo di presidio, di microfunzioni che però sono essenziali per il tessuto. Vengo alle cose grosse che sono state dette oggi, che ho raggruppato in 4-5 argomenti. Uno sono le regole della forestazione, l'altra è la fauna e l'altro ancora è il PSR, insomma come stiamo attivando le nostre cose. Allora, io comincio dalla pianificazione faunistica, però vi dico una cosa prima sulle regole forestali, sul regolamento. Allora, il 16 dovrebbe venire in giunta, non è che è lì che giace da 2 anni, perché se lo prendevamo come era 2 anni fa non andava mica bene rispetto alle cose che ho detto stamattina, per cui in realtà io e la Paola Gazzolo ci siamo messe lì proprio cogliendo esattamente quello che avete detto tutto il giorno, cioè che lì o si dà uno sbocco anche economico e si esce da una visione, un fillino monumentale insomma del bosco, o altrimenti qua stiamo a parlare di niente, insomma, per cui ci siamo mosse entrambe, perché per me era più facile occupandomi di un'attività economica, per lei che si occupa d'ambiente poteva essere un po' più forte come elemento, invece ci siamo mosse entrambe in questa direzione dando degli input molto precisi, per cui il 16 dovrebbe arrivare in giunta il provvedimento, dato che poi è un provvedimento regolamentare di piano, naturalmente va anche in assemblea legislativa dove dovrebbe poter essere approvato entro l'estate. Lì dalla giunta all'assemblea legislativa c'è un'altra parte di consultazione formale rispetto alla quale vi invito ad essere molto attivi. Poi noi abbiamo fatto un'opera di ascolto appunto abbastanza forte che ha portato anche a introdurre molti elementi di novità andando diciamo verso lo schema toscano, anche se poi è molto semplice da dire, ma insomma per dire che abbiamo introdotto proprio quegli elementi che dovrebbero rendere più semplice utilizzare finalmente a fini economici i nostri boschi, che ne abbiamo bisogno e che importiamo della roba che abbiamo in casa e che quindi non ha mica senso. È vero quello che dice Panzacchi, questo che è vero anche per una slide che vi faccio vedere dopo che riguarda la fauna, cioè se noi non stiamo mica attenti ci sono tutta una fila di vincoli uno sull'altro nella gestione territoriale che possono diventare un problema, e qui c'è un ruolo proprio anche della città metropolitana che ha in quanto città metropolitana delle attribuzioni anche sue rispetto alle quali può prendere dei provvedimenti, e dovremmo stare molto attenti perché queste sovrapposizioni sono un tema abbastanza noioso, però ripeto, da questo punto di vista io ritengo che sulla parte forestale saremo in grado di muoverci bene. Invece sulla parte della fauna, adesso vi faccio vedere questa cosa qui. Noi abbiamo una condizione molto, molto particolare, nel senso che noi da un lato come regione abbiamo una carta delle vocazioni faunistiche che c'è già, e che c'è da tempo, e che è stata rivista l'ultima volta nel 2013, mi pare, in assemblea legislativa, la quale dice quali sono le aree vocate e quali no per avere certi animali. Lo dice già da tempo, e sappiamo già benissimo che tutta una parte di zone del bolognese, ma di tutta la regione, non sono vocate per gli ungulati, eccetera, eccetera. Quindi già adesso c'erano gli strumenti per intervenire, come veniva ricordato. Però in alcune parti è successo, in alcune parti no. Il mio esempio famoso era che c'è una criticità evidente con degli istogrammi di danni allucinanti rispetto al resto della regione, in Bologna, soprattutto Bologna 3, ambito territoriale di caccia, e a Parma 6. A Modena io ho 1.000 euro l'anno di danni d'agricoltura, 1.000 euro l'anno in tutta la provincia di Modena. Il che vuol dire che lì li stanno gestendo gli ungulati, cosa che non sta accadendo a Bologna. Allora adesso tutto il nuovo piano faunistico regionale sarà basato su come fanno a Modena, dopo ve lo faccio vedere, e dopo poi i nodi devono venire al pettine per forza, anche perché io vi dirò che sono un po' stufa di sentirmi dire che siamo tiepidi, che siamo qui, che siamo là, no? Qui c'è qualcuno che non fa il suo dovere. Quindi siccome la gestione, la regione deve fare la pianificazione, ma la gestione la fa mica la regione, Dopo poi le cose bisogna che al pettine ci vengano, perché almeno io personalmente le vedo bene e non intendo mica star lì a farmi prendere in giro da qualcuno. Veniamo un po' a come si sviluppa la questione. Questa è la provincia di Bologna e voi vedete che le zone verdi sono i parchi, le zone azzurrine sono le oasi, le zone rosse sono le zone di ripopolamento, le zone, quelle gialle sono le aziende faunistiche e poi ci sono i percorsi per i corsi, per i cani, credo. Sì, corsi dove si fanno i corsi privati di riproduzione della fauna. La parte nera, cioè sotto, è l'area degli ATC, ovviamente. Quindi voi capite che noi per far funzionare un piano faunistico bisogna che facciamo funzionare in squadra tutto quel lavoro lì. E da qui si capisce subito la difficoltà enorme, perché o riusciamo a far funzionare in squadra questo lavoro qui, o altrimenti va a finire che se qualcuno fa dell'altro e non si lavora tutti assieme coordinati è un problema. Qui c'è un ruolo essenziale, ci sarà un ruolo essenziale della città metropolitana e della polizia provinciale, peraltro con la polizia provinciale di Bologna io devo dire che mi sento spesso e si lavora bene, perché la polizia provinciale ha per legge il coordinamento dei piani di controllo, e sui piani di controllo degli animali ci sarà un pezzo abbastanza importante. Questa è la carta delle vocazioni faunistiche che c'è già, se avete voglia ve la andate a prendere sul sito della regione, andate sotto caccia e pianificazione e trovate tutto. Il piano faunistico lo stiamo discutendo adesso, dovrà essere approvato poi in assemblea legislativa su proposta della giunta e ha una durata quinquennale, anche questo cercheremo di approvarlo entro luglio. Perché l'iter è piuttosto noioso, perché c'è anche una valutazione di ambientale strategica, insomma ci sono dei mesi che devono passare perché ci sono queste cose. Comunque l'abbiamo già visto e stiamo già lavorando sui contenuti, tant'è che io adesso vi faccio vedere direttamente i contenuti, perché così per la parte che vi riguarda, che è questa. Qui voi vedete che cosa si propone sulla faccenda dei cinghiali. Allora, voi vedete che la gestione non conservativa è prevista, adesso qui il rosso è uniforme, però c'è una riga nera che si vede poco, che delimita la collina, diciamo. La novità che prevediamo in questo piano faunistico è che noi prevediamo che sia la zona 1, che è la pianura, quella sotto la Via Emilia, immaginatevi la Via Emilia che è, e sia la zona 2, che è la zona di collina, e quindi lasciando fuori solo il crinale come zona di conservazione, come vedete, tutte le altre zone sono di gestione non conservativa. Questo ha delle conseguenze tecniche enormi, perché vuol dire che tutta una fila di elementi di limitazione non ci sono più, tipo dare il numero degli animali da abbattere, tutto, cioè succederà questo. Che nei distretti di gestione non conservativa è previsto il prelievo senza limite numerico e senza l'applicazione di quote proporzionali tra caccia di selezione e caccia collettiva. Qui adesso andiamo a rogito col mondo della caccia, nel senso che qui, cioè io più di così non posso fare, ragazzi, adesso poi vediamo che cosa succede. Quindi nei distretti con obiettivi conservativi, che sono solo il crinale per quello che ci riguarda, è ammessa la ripartizione del piano di prelievo tra caccia collettiva e caccia di selezione. La proporzione tra le due forme di caccia è stabilita dal soggetto gestore, che quindi può essere l'ATC o la faunistica o venatoria o quello che è, e la possibilità di assegnare ulteriori capi in selezione qualora si verifichi una situazione di criticità. Questo negli distretti con obiettivi conservativi, però come avete visto il cinghiale è a gestione non conservativa in quasi tutta l'Emilia Romagna, a quel punto lì. Relativamente al prelievo selettivo, in base al parere lasciato da ISPRA, ripristino la possibilità di utilizzo di offerta trofica attrattiva, che vabbè, insomma, è una modalità. Naturalmente andremo a vedere chi gestisce, perché ripeto, siccome c'è qualcuno che sta gestendo bene anche adesso, perché a Modena prendono molti meno cinghiali che a Bologna, perché però hanno quei dati lì? Perché loro è una vita che stanno tenendo la densità obiettivo che c'era nelle carte di vocazione faunistica, loro l'hanno tenuta bassa sempre negli anni, quindi adesso con uno sforzo di caccia non eccezionale, cioè normale, riescono a tenere bassissimi i livelli di di danno, cosa che invece qui non accade, perché a Bologna si sono presi moltissimi cinghiali, non di meno il livello della compatibilità con l'agricoltura è inesistente, oserei dire, e ormai stiamo arrivando a problemi di ordine pubblico. Io sono seriamente preoccupata anche del livello di conflittualità tra le persone. Quindi questa cosa qui però ha una recrudescenza a Bologna, devo dire che perfino nel Parma 6 non c'è questo casino, quindi lo dico perché qui c'è un tema su cui noi, la città metropolitana, dovremmo lavorare proprio con una particolare applicazione. Qui, come vedrete, andremo a vedere l'efficacia gestionale, perché dopo io poi prendo dei provvedimenti rispetto a chi non la garantisce l'efficacia gestionale. E gli indicatori saranno lo sforzo di caccia ripartito tra selezione collettiva, il carniere realizzato ripartito tra selezione collettiva, prevenzione realizzata, danni alle produzioni agricole, da rapportare alle soglie definite per ogni comprensorio omogeneo. Fissiamo nel faunistico, adesso non ho tempo, se no ripresento il faunistico da capo, però fissiamo dei valori di danno medio tollerabile, che sono piuttosto bassi, rispetto al fatto di qual è un danno che può essere considerato accettabile barra fisiologico, perché così come siamo noi non possiamo assolutamente stare. Poi prevediamo la possibilità da parte degli agricoltori di effettuare segnalazioni della presenza di esemplari di cinghiali nei loro fondi direttamente allo STAC, in maniera che si possano fare degli interventi mirati. Cioè qui bisogna che la smettiamo di avere degli sforzi di caccia strani, nel senso che sono ancora più esplicita, perché poi io ci ho messo 2 anni a capire e credo di aver studiato, per cui non pretendo che tutti i sindaci possano avere questa tecnicalità, anzi gli auguro di non averla per certi versi, però guardate che insomma ci sono dei fenomeni che non sono accettabili, cerca il fatto che quando c'è la caccia per autoconsumo si prendono un vagone di cinghiali e il giorno che c'è la caccia di selezione se ne prendono pochi. Cioè, io non la bevo mica questa roba qua, non è che a uno gli sparisce la mira all'improvviso. Questa è poi la ragione per cui ai macelli dei nostri amici qui, che hanno i 2 macelli che funzionano, non arrivano gli animali. Allora, è evidente che qui si va accanto anche delle consuetudini e anche degli interessi economici. È del tutto evidente, però non è che possiamo, cioè o si fa un'economia vera, in chiaro, legale, eccetera, o no, che poi dopo ci sono appunto questioni sanitarie complesse, eccetera. Noi abbiamo un sistema di ASL che ha già detto da tutte le parti come si deve fare a trattare prima, dopo, durante. Andiamo a presentare queste robe con Zivieri alle fiere nazionali del settore delle carni. Tutti i GAL dell'Emilia Romagna hanno ipotizzato di avere dei progetti di valorizzazione della carne di fauna selvatica. Allora, allo stato attuale il problema è che non arriva la carne di fauna selvatica, il che è incredibile, considerato il numero di animali che vengono abbattuti, eccetera. Cioè, è incredibile, ma non è inspiegabile, lo sappiamo perché non avviene. Allora, il problema è che bisogna fare in modo che adesso avvenga, e nel faunistico nuovo ci sono queste robe qua. Io però, siccome qualcosa succede, perché questa cosa qui ci siamo accorti che cosa vuol dire, qualcuno non avrà mica voglia di cambiarla, allora io lì avrò bisogno di avere intorno voi, perché poi da sola non ce la faccio, se no. Quindi questa è una chiamata come dire al supporto, perché è un elemento fondamentale, l'avete detto voi tutta mattina, se no ne va del fatto di poter continuare a fare agricoltura in montagna, ed è vero. Anche in collina, guardate, perché io vedo che tra vigneti, oliveti, eccetera, eccetera, frutteti, il problema esiste ed è un problema serio. Per cui noi questo problema bisogna che ne veniamo a capo, ok? E stiamo mettendo in campo tutto quello che ci vuole per venirne a capo. Dopodiché, siccome tra le varie cose di cui sto cercando di venire a capo è questa particolarità nella particolarità che è il Parco dei Gessi, che è addosso a Bologna fisicamente, per cui uno si trova il cinghiale San Lazzaro. Allora, il problema è che lì abbiamo fatto un accordo l'anno scorso, dove naturalmente, approfittando dello schemino di cui è la slide colorata, tutti davano la colpa a quello di fianco, no? Perché il parco, perché la TC, perché la faunistica, perché la polizia provinciale, cioè c'era sto gioco delle 3 carte. A un certo punto ci siamo stufati, li abbiamo chiamati e abbiamo messo un bel foglio di Excel in comune, dove ognuno scrive quando esce, dove va, quanti ne prende, eccetera. E ognuno vede cosa fa l'altro, così la piantiamo anche con questa cosa. Poi ogni mese si fa il punto in regione. Allora, da questo giochino qui sta venendo fuori che chi sta prendendo meno cinghiali è la TC. Singolare, eh? Che poi è quello che ci manda i dati parziali, che non capiamo. Allora, per dire che ci sono tutta una serie di cose che vanno affrontate in maniera anche molto puntuale, per cui io ho veramente bisogno di aver vicino anche chi sul territorio agisce, no? Perché, e tra l'altro, dato che dopo il piano faunistico si rifà la perimetrazione degli ATC e quindi si rifanno anche gli organi degli ATC, adesso noi probabilmente terremo gli ATC in proroga, perché se la proviamo a luglio e nel frattempo comincia la caccia, non è che possiamo far giù gli ATC lì per lì, però vuol dire che massimo primavera prossima lì si arriva un cambiamento. Allora anche in questo caso, siccome c'è un ruolo degli enti locali, perché ci sono dentro, anche qui mi aspetto una collaborazione, una presenza da questo punto di vista. Abbiamo un problema anche con altri ungulati come i caprioli, però quelli lì li stiamo tenendo monitorati e sono abbastanza dentro le soglie previste dai piani faunistici, tant'è che anche i danni che ci vengono segnalati non sono particolarmente rilevanti, mentre abbiamo un problema serissimo sulle strade con i caprioli. Lì l'incidentalità stradale è la cosa che ci preoccupa di più. Vi segnalo che ci siamo accorti, infatti vedete per il capriolo la gestione non conservativa in tutta la parte di pianura e dove ci sono strade importanti, tra l'altro l'incidentalità maggiore è proprio nei centri capoluogo. Vi faccio presente che qui, adesso si vede poco in questa mappa, però questa è la mappa dell'incidentalità da capriolo in regione Emilia-Romagna. Vedete che qua c'è un buco che comprende la provincia di Bologna perché non ci sono i dati. Quindi qui c'è un tema che abbiamo già segnalato, che bisogna cominciare a raccogliere questi dati, perché naturalmente sono dati essenziali per chi poi deve in un qualche modo governare le dinamiche. Cerco adesso rapidamente, quindi questo per dirvi che nel definire come ci si muoverà noi abbiamo usato proprio lo schema modenese, per cui se sul territorio volete fare un'iniziativa di confronto, ben venga, nel senso che almeno si fa vedere dove si va nel futuro, si va verso uno schema come quello là, perché quello là ha funzionato e quindi diventa lo schema dentro il nuovo piano faunistico. Per quanto riguarda, adesso guardavo se avevo detto tutto, sì. Per quanto riguarda il PSR, adesso vi faccio vedere molto velocemente. Noi abbiamo fatto 78 bandi andare al 31 di dicembre, in realtà poi ormai siamo arrivati ad averne fatti 82, quasi 4 bandi al mese, per dire circa 34.000 domande presentate in tutta l'Emilia Romagna, abbiamo concesso 455 milioni e quindi insomma diciamo che siamo molto e abbiamo fatto 101 di pagamenti. Io adesso non vi sto tanto a presentare questi dati qua, ma ve ne do alcuni che riguardano noi qui oggi, no? E in particolare, questa è la tabella che adesso vedrò di restringere perché se no si vede male. Eccola qua. Questa è la tabella della provincia di Bologna. Noi sostanzialmente, e mancano i bandi di investimento qui, su un totale di 4.309 domande per 13 milioni e 6 che sono andati alla provincia di Bologna, vedete che la montagna ne ha presi 8.4, per cui in realtà sta succedendo quello che doveva succedere, cioè ci sta arrivando la maggioranza dei fondi. Ovviamente qui c'è la parte dell'indennità compensativa che va solo in montagna, e quindi questa diciamo. Però guardate l'agricoltura biologica, 168 domande, e questo per quello che diceva prima Cavazzoni su dove è bene indirizzare, il biologico è una precondizione, però insomma intanto qui c'è gente che ci ha chiesto sul biologico e c'è gente che ci ha chiesto dei regimi di qualità sui prodotti agricoli, cioè la parte della certificazione dei regimi di qualità, per cui vuol dire che si stanno indirizzando le domande alle cose che abbiamo detto stamattina come modello di sviluppo. Giovani agricoltori 13, quelli sono quelli del primo bando, perché la classifica del secondo bando dovrebbe uscire a momenti e poi ci sarà un terzo bando nella seconda parte dell'anno. Quindi questo per darvi anche qui una, una qualche risposta. Vi dirò che io ho dei problemi, soprattutto sulla parte relativa alla competitività, e in particolare a questi bandi, e in particolare ancora, ecco, guardate, questo è il bando della 4.1, che sono le domande delle imprese agricole. Subito noi abbiamo messo a bando 24 milioni, ci stavano 232 domande, ce ne hanno fatte 1150, per dirvi qual è il livello di affollamento che arriva sul PSR. Adesso abbiamo pensato di mettere subito anche le risorse che avevamo previsto nel 2018, questo ci permetterebbe di finanziare 310 domande ulteriori, e quindi soprattutto su ortofrutta e attività di allevamento e cereali, di arrivare a un numero, come vedete dall'istogramma basso, molto più lungo. Di queste tenete conto che io ho un problema invece di tenuta opposta, quindi non è mica vero che è difficile per la montagna entrare nel PSR, è difficile per i piccolissimi, ma lì ci sono i GAL apposta, proprio per fare insomma, dei bandi che siano più a misura localissima. Però guardate che io anche nella dialettica con l'organizzazione agricola ho difficoltà, perché in realtà la gran parte dei soldi arrivano alle imprese di montagna. Perché? Perché hanno 20 punti di vantaggio, in questo bando qua c'erano 20 punti in più. Infatti io ho una discussione sul fatto che sono troppi 20 punti in più dati alla montagna. Non lo dico perché poi dopo cioè, questa cosa qui dà parecchio da fare. Nelle filiere non capiterà ovviamente che ci siano 20 punti, ma non perché qualcuno si è lamentato su questo, ma perché nelle filiere non ha senso. Le filiere sono fatte da aziende che provengono auspicabilmente da tutti i territori. Però per dirvi che anche il dare la premialità alla montagna non è una roba che poi va data per scontata, perché io lo so che la devo dare, anche perché è una priorità trasversale del PSR, ci mancherebbe altro. Abbiamo detto che facciamo arrivare il 40% delle risorse, allo stato attuale abbiamo guardato i risultati della 4.1 prima dello scorrimento, arrivava in montagna il 40% delle risorse, esattamente, cioè, quindi, e in generale sta arrivando esattamente questo, anche nella 4.2 che è quella dell'agroindustria sta arrivando in montagna questo. Quindi l'esito, come dire, di come stanno andando i bandi è esattamente la direzione che si era detta nella programmazione, cioè colline e montagna stanno rispondendo, non è che non stanno rispondendo alle domande, stanno rispondendo anche per quanto riguarda Bologna nelle direzioni giuste dal punto di vista delle intenzioni. Quindi questo mi premeva dirvelo. Poi sui giovani bisogna lavorare molto, e ho già detto. Per quanto riguarda l'innovazione, io volevo fare una chiosa, perché sono state dette diverse cose che poi hanno a che fare molto con l'innovazione, anche in fondo nei progetti dei GAL. Guardate, noi abbiamo messo molto sull'innovazione, dentro l'innovazione ci sta una parte anche di formazione, perché non vi sfugga, riprendo un altro concetto che ho detto prima, Cavazzoni, qua c'è da fare una riconversione agraria, cioè, nel senso che poi passare al bio già non è facile di per sé. E quindi con tutto questo passaggio che c'è stato in regione non vi nascondo anche una certa preoccupazione, perché bisogna lavorarci bene su questo, perché abbiamo visto che poi dà dei risultati anche in termini di diversificazione, redditi eccetera eccetera. Sull'innovazione c'è una quantità di risorse che stiamo dando dei gruppi operativi di innovazione che stanno facendo dei lavori molto interessanti. Vi prego di andarle a vedere, perché poi quelli lì andranno ad alimentare la banca dati del Partenariato Europeo di Innovazione, ma i titoli dei progetti sono interessantissimi. I progetti sono per definizione delle cose aperte, perché il risultato sarà poi pubblico. Sulla parte cereali, grani antichi ci sono molte cose, sulla parte della biodiversità animale e vegetale ci sono molte cose, sono tutte le cose di cui abbiamo parlato qui come possibile chiave di sviluppo della montagna, di sviluppo distintivo, una cosa che va proprio bene per la montagna. Quindi attenzione, perché lì ci sono tutta una serie di possibilità di trarre spunto che sono utilissime. Sui grani antichi ricordo anch'io un progetto che è stato fatto, che tra l'altro lavora anche molto sulla ripresa della sostanza organica nei suoli e che è fondamentale. Ed è lì che c'è veramente una grossa forza. Chiudo con un cenno sul prodotto di montagna e una risposta veloce sul CETA. Allora, sul prodotto di montagna noi siamo messi così, al netto dell'iniziativa del Consorzio del Parmigiano Reggiano, che sta facendo lui come consorzio una certificazione per il Parmigiano Reggiano di montagna, su cui noi abbiamo dato tutti i nostri pareri già favorevoli, e là che giace a Roma, speriamo che si stia sbloccando, perché c'era il discorso dei 30 chilometri per alcune fasi, insomma adesso vediamo, speriamo che lo sblocchino. Il punto però, io guardate, vi invito a utilizzare il marchio previsto dal regolamento comunitario, perché c'è un regolamento comunitario sul prodotto di montagna che è vigente, che è applicabile. Per cui io intanto applicherei quello, poi noi abbiamo proposto una, come dire, una modalità applicativa in Italia e siamo fermi con quelli dell'ICQR nazionale, perché loro hanno una visione incredibile di questa cosa qua, nel senso che stanno mettendo tali vincoli, meccanismi, burocrazia di controllo, eccetera, eccetera, che li stanno facendo diventare delle DOP dell'IGP, ma noi le abbiamo, sono già state inventate le DOP dell'IGP. Non c'è mica bisogno di un sistema del genere. Il prodotto di montagna è solo per dire che viene da una zona, non è che poi dentro deve inglobare con troppe, che altrimenti lo ammazziamo da piccolo. Preoccupati di questa cosa, perché se diventa un Duomo di Milano mettere questo marchietto, ne si rende inutile l'applicazione. Noi abbiamo approvato in assemblea legislativa, io insomma, come dire, ho anche spinto perché si facesse, una risoluzione che abbiamo poi mandato al governo, che dice che bisogna semplificare al massimo e rendere il più possibile semplice l'utilizzo di questo marchio, perché effettivamente può in un qualche modo aiutare a riconoscere i prodotti e può aiutarli non solo nelle filiere corte ma anche nelle filiere medie, diciamo, perché abbiamo visto che per esempio sul parmigiano reggiano questa cosa sta funzionando e comunque può avere un ottimo impatto. Allora io sarei intanto del parere di dire che c'è un regolamento comunitario e quel logo lì va applicato, tenuto conto che bisogna stare attenti poi a non fare troppa confusione sui loghi, no? Io sui marchi ne usarne pochi, per cui io sono per usare quelli comunitari, anche perché così si riconoscono dappertutto. Chiudo con una nota brevissima sul CETA. Allora, sul CETA si sta facendo della confusione inutilmente, secondo me, nel senso che c'è un allarme francamente poco motivato, nel senso che si tende come al solito a dire che entrerà della robaccia. Allora, non entra niente che non potesse già entrare, nel senso che le norme sanitarie dell'Unione Europea non sono in discussione, non possono essere derogate da accordi commerciali, perché è proprio una questione di gerarchia delle norme, sarebbe come se noi derogassimo la nostra Costituzione con un accordo commerciale, cioè non si può. Quindi quella storia lì non è possibile, per cui di roba diversa da quella che entra già e più pericolosa non ne può entrare per via del CETA. Tra l'altro direi che rispetto al TTIP il CETA è meglio, perché il Canada è un paese che, come avete visto anche dalle prese di posizione recenti, è un paese che per esempio nell'ambito del trattamento del lavoro ha riconosciuto i principi dell'ILO, che è l'International Labour Organization dell'ONU, cosa che invece gli americani non hanno fatto, gli Stati Uniti no, ne riconoscono dei 9 principi, ne riconoscono 4 o 3. Seconda della... Quindi anche dal punto di vista, come dire, di quella questione lì, che politicamente è importante, non vedo particolari rischi. C'è una preoccupazione legata alla clausola di risoluzione delle controversie, che però è una clausola che c'è già in un sacco di trattati da molti anni, e quindi vedremo, nel senso che anche da lì non mi aspetto cose pesanti. Per noi come agricoltura dell'Emilia Romagna io vedo solo possibili vantaggi per ora, perché da quel che ho letto, poi appunto non ho mica letto tutte le 1600 pagine, però ho visto un po' i report e anche parlato con i consorzi interessati, eccetera. Allora lì sono stati protetti e c'è finalmente la clausola di protezione di reciprocità, perché sapete che le DOP IGP sono protette in Europa dalla clausola ex officio, se uno le usurpa così c'è un meccanismo automatico per cui con la legge del paese di riferimento gli si va addosso. Fuori dall'Europa la clausola ex officio ovviamente non vale, quindi ci vogliono degli accordi bilaterali. Nel CETA questa cosa c'è, ha riguardato un numero limitato di prodotti, che sono una trentina per quelli italiani, però è un numero che rappresenta il 98% dell'esportazione in Canada. È chiaro che uno non sta a difendere lo scalogno, sta a difendere i prodotti che hanno l'export verso quel paese. All'interno lì succedono due o tre cose fondamentali per noi. Uno, entra finalmente il prosciutto di Parma in Canada, perché non si poteva, perché probabilmente un nostro emigrato aveva registrato prosciutto di Parma e quindi il prosciutto di Parma in Canada era quello che faceva lui lì in Canada e non il nostro. E quindi adesso finalmente possiamo portare il prosciutto di Parma, chiamandolo così, in Canada. Questo potete immaginarvi l'impatto economico che ha, visto che il prosciutto di Parma è uno dei più alto vendenti prodotti dopo IGP nell'export. Il formaggio parmigiano reggiano si vede togliere il sistema delle quote così com'era e praticamente potrà avere una potenziale di export di 4 volte tanto. E anche questo è estremamente importante, e gli altri nostri che sono implicati in questa cosa sono, come dire, protetti in Canada. L'elemento più negativo è che alcuni prodotti invece non sono stati protetti completamente e sono quelli che hanno i nomi che secondo loro sono generici e secondo noi invece no, però sono prodotti che non riguardano la nostra regione, parlo del gorgonzola, dell'asiago, perché loro su quelle robe lì sono loro gli americani tutti, mica solo i canadesi, sostengono che sono nomi generici perché sono nomi di luoghi, che è vero, ma anche no, nel senso che sono nomi di luoghi, però, e di conseguenza su quella cosa lì c'è qualche mal di pancia da parte di questi consorzi qui, che si aspettavano una protezione maggiore di quella che è stato possibile negoziare. Però comunque anche loro avranno un vantaggio nel fatto che hanno meno quote di prima, perché prima c'era una quota di dazio. Sul fatto che arrivi qui della roba, no, o meglio, non più di prima. Io poi sono la prima a dire che se arriva del grano trattato col glifosato da adulto non dovrebbe proprio arrivare quella roba lì. No, ma arriva già probabilmente. Cioè il tema è che noi dobbiamo dotarci di una difesa da quello. Dopodiché non è mica che in Canada tutti lavorino così, perché anche là, come qua, ci sono quelli che lavorano bene, quelli che lavorano male, eccetera, eccetera. Quindi lì il problema è dotarsi di meccanismi che consentano, rispetto all'importazione di cereali dal Canada, che è la cosa più grossa che facciamo sostanzialmente, perché non è che dal Canada importiamo chissà cos'altro, sui cereali bisogna avere dei meccanismi di controllo mirati, forti, come prevedono peraltro già le norme europee sulla salute. Questo è una cosa specifica che va fatta e che va trattata nei porti d'entrata. Noi ci è capitato quello che entrava a Ravenna di trovare della roba che poi non abbiamo fatto entrare, come è capitato l'altro giorno a Genova. Qui naturalmente è un tema di rispetto delle norme sanitarie, eccetera. Però dal punto di vista del trattato CETA io personalmente non mi pare che abbiamo da temerne, e non mi pare francamente che possa andare a interferire con prodotti tipici di filiera corta, ecco, perché non è il tipo di trattato che interferisce con le filiere corte, interferisce con le filiere molto lunghe, semmai. Quindi questo è il tema. Io spero di aver risposto a quasi tutto, a tutto credo fosse impossibile, comunque vi ringrazio davvero molto per l'occasione di questa mattina.